Gli europei, infatti, diversamente dagli americani, hanno dato la loro anima a questa nuova religione. Noi europei crediamo, o forse vogliamo credere, che gli altri vedano in noi il simile che noi vediamo, oppure che noi vogliamo vedere proprio in loro. Queste osservazioni forse riescono ad aiutarci a cominciare a prendere un po' di distanza nei confronti dell'opinione che ci governa adesso. Noi governiamo i nostri stessi governanti e lo facciamo da una ventina di anni. Però se noi ci sbagliamo così tanto quando parliamo del nostro mondo, allora noi ci sbagliamo anche quando parliamo di noi stessi. E quindi ci sbagliamo quando si parla della storia dell'Europa. La nazione europea, ci sono state delle nazioni non solamente in Europa, oppure nei prolungamenti americani. Ebbene, questa nazione europea, dicevo, non è una forma primitiva, non è pericolosa, non è barbara della civiltà europea. Diciamo che è la forma politica stessa dell'Europa. La forma politica dell'Europa. L'Europa, si tratta praticamente delle nazioni europee, oppure potremmo anche dire l'Europa è diventata Europa solo elaborando questa forma inedita, elaborando cioè un insieme, una pluralità di nazioni. Il pluralismo europeo appartiene infatti alla natura più essenziale dell'Europa. Ora, non posso neanche prevedere in questo momento, questa sera, di riconsiderare tutta quella che è la storia del nostro continente, anche se potrei fare riferimento a dati di fatto, noti un po' a tutti noi, anche riferendomi a date famose. Contemporaneamente, sono obbligato di dare un'idea che riguarda appunto la storia dell'Europa, un'idea delle articolazioni principali dell'Europa. Se non lo facessi, tutto quello che sto dicendo adesso, che dirò in seguito, potrebbe rischiare di sembrare un insieme di affermazioni arbitrarie. Devo quindi cercare di dare qualcosa, di offrire qualcosa come una bozza della storia europea e in ogni caso una bozza del suo ritmo e del proprio senso. Cominciamo dall'inizio. Qual è quindi l'inizio dell'Europa? È la città greca, ovvero la scoperta della vita politica, ovvero ancora, in altri termini, la scoperta che l'uomo è l'animale capace però di governarsi da solo. Questa esperienza fondatrice a volte verrà persa, ma non sarà mai dimenticata. Questa esperienza fondatrice, quindi, fu persa all'inizio, semplicemente perché si è autodistrutta da sola. Le città greche avevano esaurito infatti le loro risorse e avevano anche esaurito la capacità di perseverare nell'essere, proprio come quadro per eccellenza della vita greca. Questo alla fine del IV secolo prima della nostra era, durante la guerra del Peloponneso. Per quanto riguarda invece Roma dimostrò una capacità di durare ben superiore alla capacità di durata delle città greche, ma questo pagando un grande prezzo, il prezzo di una profonda trasformazione della propria forma politica, così come del proprio regime. Trasformandosi infatti da città repubblicana in una monarchia imperiale, Roma ha dovuto pagare il consolidamento, ma anche l'estensione dell'ordine civile, con l'abolizione dell'ordine civico. L'impero romano, infatti, non fu semplicemente una negazione della Repubblica romana, ne fu anche, almeno sotto un certo punto di vista, la realizzazione. E un segno di ciò è il fatto che la tradizione repubblicana europea, e qui ovviamente basta menzionare il nome Dante, quindi questa tradizione repubblicana europea semplicemente non ha seguito gli assassini di Cesare. Cesare stesso infatti non incarnava solamente la monarchia, piuttosto che il despotismo, piuttosto che l'essere tiranno, quindi non faceva solo opposizione alla Repubblica o al libero regime. Il proprio dominio e controllo personale, quasi divino, si basava, paradossalmente, certo, sulla fiducia repubblicana, ovvero il fatto di far fiducia sulle proprie forze. Questa stessa fiducia portava addirittura, alla fine, all'incandescenza. E quindi, parlando di opposizione fra libertà repubblicana e anche dominio monarchico, è stato Cesare che è riuscito a realizzare, anche ad incarnare, il culmine, il vero e proprio consumo della fierezza pagana. Tra i vari titoli che il Papa dà e porta a Roma, il più bello, questa è una mia opinione personale, è il seguente: Servus Servorum Dei. E quindi ai vari titoli che ha ricevuto in maniera abbondante Cesare, io proporrei, mi rendo conto che è un po' tardi, certo, proporrei di aggiungere il seguente: Dominus Dominorum Mundi. Quello che ci insegna quindi l'esperienza greca e anche romana è proprio il carattere naturale della libertà politica. Ora, naturale cosa vuol dire? Vuol dire che gli uomini sentono, provano un desiderio naturale per questa libertà politica, questo fatto di autogovernarsi. All'interno di questi desideri la loro natura si dispiega e si realizza. In questa esperienza gli uomini provano sia la forza ma anche la dolcezza di quello che è secondo la natura. Contemporaneamente questa esperienza è contrassegnata da ambivalenza e anche da fragilità. Questa forza in effetti è purtroppo troppo debole per poter durare e quindi il desiderio di libertà non potrà mai separarsi interamente, completamente dal desiderio di dominio. Possiamo dire che, considerando come è stata, con la sua forza ma anche con la sua debolezza, con la propria dolcezza ma anche con la propria amarezza, questa stessa esperienza non cesserà, non smetterà mai di stregare e dominare, restare dentro l'uomo europeo. Dopo quello che solitamente chiamiamo la caduta dell'impero romano, l'Europa stessa si è ricostituita lentamente, secondo le due forme politiche che a suo tempo facevano autorità, secondo cioè le due forme politiche pagane, ovvero la città e poi l'impero. Ciò nonostante, e quindi nonostante proprio la vitalità di queste città, in particolare in Italia settentrionale e nella parte settentrionale dell'Europa, nonostante il prestigio dell'impero carolingio e poi dell'impero degli Ottoni, l'Europa non si è, in fin dei conti, organizzata secondo le due forme politiche pagane. E questo, a mio avviso, è il fatto più importante, più decisivo della nostra storia. L'Europa, infatti, è riuscita a produrre una forma politica sconosciuta a chi ci ha preceduto, una forma politica che era radicalmente nuova, ovvero la nazione europea. Il conflitto tradizionale, ovvero il conflitto naturale, se volete, fra città e impero, non ha trovato i suoi punti di forza o di debolezza tradizionali o naturali, cioè la vittoria o dell'uno o dell'altra forma, non ha trovato neanche un difficile equilibrio che magari fluttuava fra questi due punti. E perché questo non è successo? Cos'è che ha reso vane le classiche solite leggi della fisica politica? Personalmente vedo solo una possibilità di spiegazione, e cioè l'intervento di un terzo che ha trasformato profondamente le condizioni della tensione fra città e impero. Voglio ovviamente parlare della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica non è una forma politica come la città piuttosto che l'impero, ma la Chiesa ha introdotto una riconsiderazione molto radicale delle condizioni e anche del senso dell'associazione umana. E quindi fu una delle cause principali, forse addirittura la causa decisiva dello sviluppo di questa forma politica che non era nota a chi ci ha preceduto, ovvero la nazione. Come è successo tutto ciò? Ora, politicamente, la Chiesa è più forte della città o dell'impero. Infatti, in virtù proprio di ciò che è l'anima del sentimento di carità, sarà e andrà più in profondità rispetto alla città e andrà più lontano rispetto all'impero. L'amore infatti del prossimo, per l'amore di Dio, apre nuove prospettive e anche possibilità che cambiano il modo in cui noi guardiamo la associazione umana. Contemporaneamente, la Chiesa, proprio perché il regno del Cristo non è di questo mondo, è fondamentalmente incapace di fare della carità il principio che riesce ad animare l'associazione politica. Non è cioè la Chiesa capace di produrre visibilmente la comunità di cui proclama in modalità anche persuasiva che è la vera comunità, oppure di cui è la vera Repubblica. E ciò che rimproverava la Chiesa anche Machiavelli. Machiavelli infatti spiegava che la Chiesa, il nostro paese, in Italia, era troppo forte contro le istituzioni profane, ma troppo debole per sostituirsi ad esse. La Chiesa, facendo poi riferimento alla fierezza pagana, e poi rivelando il legame che c'è fra amore della libertà e il desiderio di dominio, proponendo al tempo stesso di sostituire a quest'ultimi una sintesi inaudita tra la comunione e la libertà, ebbene la Chiesa riuscì a cambiare le condizioni naturali della vita politica, senza però mai essere in grado, indipendentemente dai desideri che ne ha avuto a volte, di incaricarsi direttamente del governo politico. Fu così quindi che gli europei dovettero trovare il mezzo e il modo di autogovernarsi, considerando però sempre allo stesso tempo la critica cristiana della fierezza pagana, ma considerando anche la proposta cristiana di una comunione più profonda e anche più vasta, più grande, rispetto a quella permessa dalle forme pagane. L'operatore storico decisivo, questa sorta di cuneo che fece penetrare la nazione all'interno delle forme politiche europee, la leva che poi la sollevò e la portò al di sopra delle altre forme politiche, fu il re cristiano. Da un lato, infatti, il re è più accettabile per la Chiesa rispetto al corpo dei cittadini di una città libera piuttosto che un imperatore. I cittadini, infatti, spesso vengono trasportati da passioni che fanno sì che i cittadini stessi preferiscono salvare la città e non la loro anima. Mentre l'imperatore, lui mira a un dominio illimitato, è una pretesa che è direttamente rivale rispetto alla Chiesa. Il re cristiano, al contrario, trasforma la volontà dei propri sudditi verso l'obbedienza, prepara i sudditi stessi ad obbedire e rispettare i principi e le leggi di Dio e della Chiesa, mentre l'estensione del proprio potere è circoscritto e limitato proprio dai limiti del proprio regno. Questo vuol dire che si concede alla Chiesa l'esclusiva dell'universale. D'altro canto, questo re, così piacevole per la Chiesa, agli occhi della Chiesa, è in grado di difendere le prerogative del dominio profano contro le ingerenze della Chiesa e lo fa più efficacemente rispetto a un corpo civico che è facilmente agitabile da promesse ma anche dalla minaccia della Chiesa, oppure rispetto a un imperatore i cui domini immensi renderebbero difficile un governo razionale. In poche parole possiamo dire che il re cristiano è lo strumento di un progresso verso il governo di sé in un contesto cristiano. Ora qui un'osservazione. La politica pagana si basava sulla polarità che c'era tra cittadini da una parte e schiavi dagli altri, tra coloro che erano estremamente liberi da una parte e coloro che erano estremamente schiavi dall'altra. Questa stessa polarità è stata poi progressivamente attenuata proprio dai re cristiani, i cui sudditi erano meno liberi dei precedenti, vecchi cittadini, ma erano anche meno schiavi rispetto agli schiavi di prima. In un'unica parola, possiamo quindi dire che i re cristiani hanno cominciato la educazione di tutti questi sudditi, liberi ma obbedienti. I sudditi siamo noi, ancora noi oggi. Ora non posso comunque spingermi fino a dire che il corpo delle nostre nazioni è stato generato dalla loro anima reale. Questo magari avrebbe una certa plausibilità per la Francia, ma sicuramente non ne avrebbe per l'Italia. Innumerevoli circostanze, sia naturali che umane, hanno contribuito alla meravigliosa varietà delle nazioni europee. Quello che bisogna sottolineare in questo momento è che il carattere contingente delle nostre nazioni appartiene alla loro essenza stessa. E ancora più precisamente, la differenza specifica della nazione consiste nel fatto che rappresenta una sorta di medio termine tra il localismo intenso della città, fate riferimento a un cittadino di Firenze che non riesce ad allontanarsi dal Ponte Vecchio, e dall'altra parte un impulso imperiale verso quello che è l'illimitato, verso cioè quelle regioni che si trovano ancora dietro l'orizzonte, non ancora sottomesse, ovvero un impero prepara, lo sapete, sempre una spedizione contro i parti. Ora, l'immaginazione nazionale ha questa caratteristica, una caratteristica cioè di essere contemporaneamente ampia, ma al tempo stesso circoscritta, ben circoscritta da frontiere meticolosamente tracciate. Ora, l'ipotesi che io difenderei con piacere, volentieri, consiste nel fatto che questa ricerca del medio termine, questa circoscrizione dell'immaginazione, presuppone cioè una partecipazione cristiana e ne dipende da questa. Visto che ogni essere umano, infatti, è il mio prossimo, la carità alleggerisce, tra virgolette, quella che è la pressione di coloro che mi sono vicini. Al tempo stesso avvicina a me coloro che sono distanti da me, indebolisce i localismi e riesce al tempo stesso a moderare la vertigine del dominio lontano. Ora, parlando qui della carità, io non faccio riferimento alla virtù teologale, propriamente detta, ma faccio piuttosto riferimento alla prospettiva che deriva dalla carità e che era quella che informava i nostri predecessori, i nostri padri, aiutando loro a scoprire, a produrre questa dimensione intermedia fra città da una parte e impero dall'altra, tra il minuscolo e l'immenso. La politica di un tempo, così come i pensieri, le idee di un tempo, si basavano sulla tensione che c'era tra il limite visibile da una parte e l'illimitato dall'altra. La proposta cristiana quindi riesce a togliere i nodi di questa tensione, permette cioè ai cittadini europei di poter elaborare dei corpi politici, i cui limiti sono contemporaneamente determinati, ma anche invisibili. Vanno cioè ben al di là degli muri della città, senza però perdersi o smarrirsi nelle aree, nelle regioni che noi non conosciamo, all'interno delle quali si nascondono i nemici dell'impero. D'altro canto, invece, dall'altra parte della frontiera si trova un'altra nazione. Ora, in questo lungo processo, che sia politico che spirituale, è arrivato il momento della cristallizzazione delle nazioni. Politicamente parlando, infatti, il tempo della riforma fu proprio il tempo, il momento della nazionalizzazione del cristianesimo, cioè della appropriazione nazionale del cristianesimo. La traduzione della Bibbia nella lingua nazionale fu, a mio avviso, lo strumento più efficace e anche il più espressivo di questa stessa appropriazione. L'appropriazione nazionale del cristianesimo è inseparabile dalla propria appropriazione soggettiva. Ed è proprio grazie alla cristallizzazione della nazione che la libertà cristiana è riuscita a coincidere con l'obbedienza cristiana. Ora, non spetta certo a me poter valutare teologicamente questa trasformazione. Posso dire che politicamente questa significò frammentazione della cristianità e nascita della nazione cristiana. Ora, non posso prolungare ancora questa esplorazione della storia politica e religiosa dell'Europa. Direi semplicemente che posso aggiungere un punto che però è molto importante. Allora, l'erede del re cristiano, chi va quindi a governare la stessa nazione cristiana, sarà subito lo Stato neutrale, sovrano, neutrale perché sovrano, sovrano perché neutrale. Lo Stato neutrale e la nazione cristiana vanno di pari passo, stanno insieme. Il cittadino dello Stato neutrale è membro infatti della nazione cristiana. Ed è grazie a questo chiasma, declinato in modalità peraltro molto diversificate nelle diverse nazioni europee, che noi siamo riusciti a arrivarti quindi a un libero governo di noi stessi, un governo quindi che mantiene un certo posto, una certa importanza per il governo divino o anche per la provvidenza. È cioè il destino della nazione, che evidentemente forma l'interfaccia, il collegamento fra due governi. Possiamo quindi a capire dove sono le nostre nazioni ora. Hanno fatto riferimento, dimenticato il comportamento nazionalista e imperialista, ma invece di poter provare, cercare, quindi trovare la loro misura giusta, che quindi comporterebbe la giusta distanza, o forse anche la giusta vicinanza con la Chiesa o con le Chiese cristiane, ebbene, queste cedono a un comportamento contrario e quindi scappano, sfuggono. Questo cosa vuol dire? Vuol dire abiurazione del cristianesimo e adozione della nuova religione dell'umanità. I fondatori dell'Europa erano per la maggior parte cattolici e la loro prospettiva aveva quindi una certa affinità con la prospettiva cattolica, che genera quindi sempre almeno una certa sfiducia nei confronti della nazione per l'idolatria pagana che la minaccia sempre. Volevano questi fondatori in un qualche modo andare a ritessere un nuovo tessuto, ma su una trama nuova, il tessuto della cristianità. Ora, l'impulso che porta via, che trascina l'Europa oggi, è un impulso contrario. Direi infatti che la formulazione più moderata del concetto europeo tradizionale della buona vita cristiana cade però sotto i colpi della legge europea. L'idea, cioè immemoriale del matrimonio, viene presentata proprio dall'opinione regnante come l'idea che riesce ad esprimere l'odio della differenza omosessuale. Gli effetti più sensibili, gli effetti morali più sensibili della realizzazione dell'Europa oggi sono nella criminalizzazione da parte del potere giudiziario delle abitudini, degli usi, costumi tradizionali dell'Europa o comunque delle idee soggiacenti. La perdita della nazione è la perdita del medio termine, è la perdita dell'ambiente, del mezzo, della misura, è la perdita di questa dimensione intermedia che è quella che ho cercato di abbozzare. Ora noi ci troviamo ad essere divisi fra le due dimensioni estreme, e cioè il minuscolo da una parte, l'immenso dall'altra. Tra, cioè, da una parte la passione per il piccolo gruppo, la piccola associazione, piuttosto che la piccola regione, veramente molto molto più piccola moralmente rispetto anche alle vecchie città di una volta, perché incapaci di autogovernarsi. Dall'altro canto, invece, sentiamo questa pulsione imperiale, cioè il desiderio dell'illimitato, che ci trascina al di là di qualsiasi frontiera, che ci porta all'interno di uno sforzo furioso per poter cercare di cancellare tutte le frontiere fra l'Europa e ciò che non è Europa. abbandonando piuttosto che lasciando stare per un attimo questa dimensione media, proprio nel senso fisico, ma anche nel senso morale di questo termine, noi lasciamo crollare, indebolire, noi roviniamo deliberatamente questo ordine dell'anima che durante i vari secoli di storia e tramite trionfi, ma tramite anche delle debacle, ci ha comunque, nonostante tutto, permesso di dimostrare e tenere un certo equilibrio, certo molto precario, un equilibrio fra fierezza e umiltà, fra il libero governo di sé, di se stesso, ma anche fiducia nella provvidenza, tra cioè l'uomo e Dio. Se lasciamo quindi continuare questa tendenza attuale, noi ci sposteremo allora verso uno spostamento della nostra vita comune, che contiene, che riesce anche a nutrire le nostre vite individuali, singole, diventeremo cioè estranei a noi stessi. E non avremmo neanche più a disposizione una lingua nazionale per descrivere la nostra perplessità, piuttosto che il nostro sensazione di smarrimento. Ora, per far fronte quindi a questo pericolo, almeno per rallentare un po' il movimento che ci sta portando via verso l'illimitato, direi che niente è più importante del fatto di cercare di riprendere, a ricogliere la misura delle nostre nazioni, di ciascuna di queste nazioni. Ogni popolo, infatti, deve fare uno sforzo a sé. Solo il popolo può fare questo sforzo. Lo farà verso la propria misura. Ora, tutto questo non ha nulla a che vedere con una celebrazione unilaterale delle glorie della patria. E tutto ciò, peraltro, è compatibile anche con la critica più severa degli squilibri e anche di ciò che c'è di negativo, dannoso nella vita nazionale. Ma questa stessa conoscenza di sé è necessaria, e tanto più necessaria, perché la continuazione o comunque la legittimità delle nostre esigenze nazionali oggi è messa in dubbio. Una conseguenza, oppure un aspetto di questo sforzo per poter ritrovare la nostra misura, è proprio una presa di coscienza, una consapevolezza rinnovata del carattere cristiano delle nostre nazioni. Ora, non si tratta certo di suggerire un ritorno a una forma piuttosto che a un'altra di clericalismo oppure di Stato cristiano. Chi d'altronde in effetti oggi potrebbe credere che tale azione avesse qualche almeno plausibilità di realizzazione. Oggi che la tendenza dell'Europa, proprio come l'ho appena sottolineato, al contrario, consiste nello scappare, nel rifuggire tutto ciò che ci ricorda il nostro passato cristiano. Ora, non si tratta neanche, forse questo sarebbe plausibile, non si tratta neanche di suggerire una riconsiderazione nostalgica di quelle che sono le nostre radici cristiane. Questo vorrebbe dire trasformarci in turisti della nostra vecchia anima. Si tratta di ritrovare un accesso, prima di tutto un accesso intellettuale, proprio alla nostra genesi, al principio e anche a tutto quello che riguarda la nascita della nostra formazione. Non è neanche necessario sperare che all'interno di questo sforzo molti cittadini europei si convertiranno all'una piuttosto che all'altra delle chiese cristiane. È al tempo stesso difficile immaginare che nessuno di questi cittadini riuscirà comunque a ritrovare la misura cristiana. Trovare quindi la giusta misura, trovare la dimensione media tra il minuscolo e l'immenso, tra ciò che c'è di piccolo e ciò che c'è di illimitato. Questa misura non è qualcosa che noi possiamo produrre così, a volontà, semplicemente volendolo con grande intensità, ad esempio. Al contrario, potremmo farci portare, scivolare facilmente verso quello che è il minuscolo, il meschino, che ha sempre però questa dolcezza della vicinanza, della prossimità. Al contrario, potremmo fare qualcosa di ben diverso e quindi entrare dentro quella che è la creazione di un dispositivo istituzionale gigante che potrebbe eccitare la nostra immaginazione. Ora, questa stessa misura, che ripeto noi non potremmo produrre a volontà, è precisamente ciò che noi dobbiamo ritrovare all'interno dell'avventura politica e spirituale delle nostre vecchie nazioni. È generata dagli sforzi dispiegati dalle generazioni passate, parlo veramente del meglio dei loro sforzi, per potersi autogovernare sotto le possibilità inedite, sotto i vincoli, anche questi inediti, della rivelazione cristiana. ed è solamente pagando il prezzo dei grandi sforzi, sforzi sostenuti, vigorosi, che noi possiamo tornare consapevoli ancora una volta di queste possibilità e di questi vincoli e anche del loro potere fondatore, indirettamente fondatore. Ebbene, in questi giorni, in questo momento e nel caso migliore, le nostre nazioni per noi sono come degli animali domestici che ci danno un po' fastidio, ma che ci offrono comunque la comodità, la bellezza della loro pelliccia contro i venti gelidi della globalizzazione. Quindi per noi non rappresentano solo il piccolo, il minuscolo, ma il nostro piccolo. E quindi noi possiamo guardare verso l'illimitato, lo facciamo con delle speranze e dei timori, anche questi sono illimitati. Questo non vuol dire che noi oggi siamo troppo grandi, estesi, aperti, almeno per i nostri istituti nazionali, ma piuttosto è un'altra cosa, ovvero noi forse oggi non siamo più capaci di cogliere, neanche di sentire, percepire la forza, la delicatezza dell'equilibrio e anche della misura che questi incorporano. I dubbi che oggi pesano sulla continuità, la perennità dei popoli europei proprio a causa della loro debolezza demografica non dovrebbero solamente incitare i popoli europei a cercare assiduamente i vari mezzi di perseverare con e nei nostri essere. I timori fatti per il futuro sono come ringraziamenti per il passato. C'è qualcosa che ci meraviglia, in modo prodigioso, per quanto riguarda la durata dei popoli europei, e questo ci meraviglia ovviamente a livello di tutti i popoli europei, e attraverso tutte le trasformazioni, ci meraviglia in tutte le rivoluzioni,